Di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli miei, sono anch'io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro. Tuttavia, su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio, perché le genti diventano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio, per condurre le genti all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all'Illiria ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. Ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui, ma come sta scritto, coloro ai quali non era stato annunciato lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno.
Esagerato, ricordando a una comunità che io non ho fondato le cose vere, le cose, diciamo, non dell'annuncio del Signore Gesù al mondo. Allora manifesta questo suo vanto. Lui dice che tutto quello che poi ha detto è in funzione del fatto che lui si è fatto un punto d'onore di non parlare nella comunità dove già era stato annunciato Gesù. Lui dice che ha scelto solo posti dove Gesù non era stato annunciato. E siccome però per i romani questo era già avvenuto, allora adesso alla fine della lettera ricorda che adesso andrà da loro perché vorrà andare in altri posti. Sarebbe l'ipotesi, forse avevo in mente di andare in Spagna, dove non c'è arrivato. Ma quello che resta molto significativo proprio di questo capitolo 15 è ciò che precede questa sua, diciamo, confidenza che fa alla comunità di Roma. Ed è il fatto che lui ricordi come l'annuncio del Vangelo si inserisce in quella che è stata la grande rivelazione di Dio che tutte le scritture testimoniano e sintetizza l'insieme di questa rivelazione di Dio nella conoscenza di Dio chiamato Dio della perseveranza e Dio della consolazione. E questo sarebbe l'effetto per consolidare, vivacizzare, favorire la speranza dei credenti. Ci sono alcune cose che noi non capiamo più di questo linguaggio. E allora è bene ritornarci sopra, perché non capire questo linguaggio significa non capire più come funziona il nostro cuore. Allora, se lui definisce Dio dalla creazione fino alla venuta di Gesù come il Dio della perseveranza e della consolazione, vuol dire che perseveranza non allude al tempo, allude alla modalità. In greco questa parola è chiamata ipomonite, in altri contesti si traduce come pazienza. È una fedeltà a quello che è stato lo scopo e della creazione e di tutto quel movimento, no, di rivelazione del volto di Dio al popolo di Israele in attesa che venisse il Messia. La perseveranza non allude direttamente a quella degli uomini, ma a quella di Dio. Dio ha pazienza. Dio ha pazienza nel senso che lo scopo per cui ha creato il mondo, che è amore, lo scopo per cui si è rivelato, cioè l'amore, prima o dopo entrerà nel cuore degli uomini, perché quello è proprio il senso della storia. Allora, quello che noi scopriamo con le scritture è esattamente questa pazienza di Dio con noi. E poi dice che questa pazienza è anche consolazione, nel senso che una volta che questa pazienza è colta a livello del nostro cuore, è goduta, perché se la pazienza allude all'amore, godere l'amore è consolazione. Allora, tutto l'annuncio al mondo della venuta di Gesù all'interno di questo movimento di rivelazione si riassume in queste due: pazienza e consolazione. Ma la cosa ancora più straordinaria che noi non riconosciamo più è il fatto di abbinare questo alla speranza. Noi quando pensiamo alla speranza immaginiamo come una specie di esito positivo, no? Che la vita ha, se un altro al paradiso. Ma non è questo il senso. Il senso che Paolo vuole dare a questi termini è, guardate come definisce la speranza: accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio. La speranza è direttamente collegata a questo vivere un cuor solo, un'anima sola, nel mistero dell'amore di Dio per noi. La speranza ha a che fare con questa vivacità di vita riscoperta a partire proprio dall'amore di Dio per noi. Ricordate quello che Gesù ha detto: se voi vi volete bene, il mondo crederà. L'argomento della fede non è di tipo razionale, l'argomento della fede è di tipo esperienziale. Se in questa storia, in questo mondo, ci sono persone che hanno accolto la manifestazione, quindi il gusto dell'amore di Dio, questo rende l'annuncio della fede concreto, sperimentabile. E proprio questo è la speranza per il mondo. Addirittura, quando dice, vi conceda di avere, noi traduciamo così, gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo. Ma il greco è ancora più potente, perché dice, vi conceda di sentire la stessa cosa secondo il Cristo Gesù. Sarebbe come dire, quello che Gesù vive nella sua umanità rispetto alla manifestazione dell'amore del Padre per il mondo, così voi, stando in Gesù, lo vivete allo stesso titolo, lo vivete allo stesso modo. Questo è esattamente la speranza. Allora, quando Paolo ricorda che lui ha annunciato al mondo il mistero di Cristo e lo ha annunciato a chi non lo conosce, intende esattamente questo punto. Gli uomini attendono la conoscenza dell'amore di Dio per loro e perché questa conoscenza sia concreta, cioè arrivi a toccare il loro cuore, occorre che chi annuncia viva già di questa esperienza. E siccome non si può vivere a livello individuale, questa esperienza vale se è vissuto a livello ecclesiale. Quindi se l'annunciatore non partecipa di questo unico modo di sentire, condiviso, se non partecipa a questo, l'annuncio della fede sarà solo di parole. Noi annunciamo dei dati concettuali. Noi crediamo che il figlio di Dio fa poco. Bene, punto. Conseguenza? Sì. Che effetto ha questo? Come agisce sul nostro cuore? Dove lo porta? Questo è esattamente quella speranza che è collegata, lo ripeto, a questo. È il Dio della pazienza e della consolazione.